Un cordiale saluto da Giovanni Conti. Anche questa domenica io in prima persona in Rete 2 vi ringraziamo per la fedeltà con cui ci ascoltate e l'attenzione che ci dimostrate attraverso i vostri messaggi, in particolare quelli di posta elettronica. Quilisma oggi prosegue nel tema affrontato le scorse settimane, ovvero il mondo dei trovatori. Apprezzatissimo ospite della scorsa puntata, lo ricorderete, è stato Paolo Gresti, professore di filologia romanza all'Università Cattolica di Milano e di Brescia. Con lui abbiamo incominciato un discorso soprattutto mirato a meglio collocare in termini storici e sociali il fenomeno trobadorico, quello dei trovatori. Anche oggi Paolo Gresti è ai nostri microfoni. Buongiorno professore e benvenuto a Quilisma.
Buongiorno.
Grazie dunque per aver accettato anche questa domenica di essere con noi, e con lei vogliamo riprendere, se lei è d'accordo, dal punto in cui ci siamo lasciati, ovvero la sua illustrazione del contesto storico, sociale e culturale che nell'arte trovadorica ha trovato una delle sue espressioni.
Sì, per trovatori intendiamo quei poeti che nel periodo medievale, e intendiamo per periodo medievale XII e XIII secolo, hanno scritto poesie d'amore, ma non solo, usando quella che viene chiamata lingua doc, cioè la lingua occitanica o occitana o più semplicemente provenzale, cioè quella lingua che veniva parlata nel sud della Francia. Ecco, il sud della Francia è un luogo di corti, dove ci sono molte corti, alcune molto ricche. I trovatori sostanzialmente vivono in questo ambiente e di questo ambiente di corte, anche se molti di loro, o quantomeno alcuni di loro, hanno un'estrazione borghese in realtà, perché noi sappiamo benissimo che c'erano dei trovatori che venivano dalla cosiddetta borghesia, vuol dire da ambienti cittadini, figli di mercanti piuttosto che di altri artigiani. Il trovatore però vive a corte e per la corte, e i suoi componimenti in linea di massima girano in questo ambiente di corte. È proprio l'ambiente cortese, particolarmente sviluppato in questi secoli nel sud della Francia, con grande autonomia rispetto per esempio al re di Francia, che in realtà in questo periodo non ha quel potere che poi assumerà nei secoli successivi. Sono corti piuttosto indipendenti, ricche naturalmente, e questo favorisce questo grande fiorire della lirica trovadorica. Sicuramente è uno degli aspetti principali, l'humus senza il quale questa lirica non può vivere, tant'è che all'inizio del XIII secolo, con la crociata contro gli albigesi, che ha distrutto gran parte di questo mondo, di fatto il mondo trovadorico incomincia a finire e molti trovatori devono emigrare, emigrano in Spagna, emigrano nel nord dell'Italia, perché quel territorio del sud della Francia non è più così protettivo nei loro confronti e non ci sono più quelle corti ricche e indipendenti che invece avevano favorito proprio lo sviluppo di questa lirica.
Paolo Gresti, l'oggetto dei testi, dei componimenti poetici trobadorici, l'amore sicuramente sì. In testa a tutti, ma solo l'amore?
No, non solo l'amore. L'amore naturalmente è il filo conduttore un po' di tutta la produzione trobadorica, che è una produzione tutto sommato abbastanza limitata nel tempo. La grande stagione trobadorica si svolge tutta in due secoli, XII e XIII secolo. La poesia d'amore c'è dall'inizio alla fine, ma non è ovviamente l'unico tema, quello amoroso. Ci sono tanti altri temi che affiancano quello amoroso, per esempio ci sono molti componimenti politici, soprattutto vivi nel XIII secolo, ci sono componimenti di polemica o di dibattito letterario. Ci sono componimenti, per esempio, scritti in morte di un signore potente, oppure in morte di un collega trovatore, o in morte della donna amata, e sono i cosiddetti plagn, appunto, che derivano dal planctus medio latino, e sono componimenti appunto funerari. Ci sono poi componimenti, per esempio, dei dibattiti, dove in uno stesso testo ci sono due o più trovatori che discutono tra di loro sugli argomenti più disparati, che possono essere amorosi, possono essere politici, possono essere sociali, possono essere di costume. Insomma, l'amore sicuramente è il grande argomento della lirica trovadorica, ma non è l'unico.
Professore, che immagine viene fuori della società? Voglio dire, le cronache da una parte ci danno una certa lettura di quello che era il contesto sociale e politico di quel periodo. La sua esperienza di analista di questi testi, che immagine può darci?
Sicuramente la società che viene fuori dalle liriche trobadoriche, soprattutto le liriche, in un certo senso quelle più calate nella realtà della società, che sono non tanto quelle amorose, che tutto sommato sono abbastanza stereotipate, mi si passa il termine che non è proprio esatto, ma insomma, per dare un'idea, ma per esempio componimenti politici o componimenti di attualità o di costume, per quel che è la mia esperienza, fanno vedere una società in realtà molto viva, per certi aspetti anche molto più aperta di quanto si pensa. Questo vale per i trovatori come anche ovviamente per altre esperienze poetiche medievali. Un esempio per tutti, forse può valere più di tante parole: accanto ai trovatori uomini, maschi, c'erano anche delle trovatrici, cioè donne che nella seconda metà del XII secolo scrivevano, e scrivevano componimenti d'amore alla pari, per esempio, dei loro colleghi maschi. Questo, secondo me, è indice anche di una società molto più aperta di quanto magari normalmente si pensa. Una delle più grandi protettrici dei trovatori fu Eleonora d'Aquitania, nipote del primo trovatore, una donna potente, lungimirante, che ha sicuramente favorito moltissimo la circolazione della poesia trovadorica e della cultura in generale, oltretutto moglie di due re importanti come Luigi VII di Francia e Enrico II d'Inghilterra. Quindi nel complesso una società, a mio modo di vedere, sarà forse che io amo particolarmente questo periodo e vedo più le cose positive che negative, ma è una società molto aperta, secondo me.
Non c'è dubbio, anche altre realtà, anche altre situazioni ce lo provano. Professore, tra gli studiosi, tra voi studiosi del fenomeno trovadorico, vi è una corrente, io non so lei a quale appartiene, vi è una corrente che ha ipotizzato già da diversi decenni, anzi qualche secolo direi ormai, un'origine araba della poesia dei trovatori, sì, o ispano-araba. Lei cosa ne pensa?
Questo è l'origine, è sempre un discorso affascinante. Le origini sono sempre avvolte da brume difficilmente dissipabili. Effettivamente questa dell'origine araba della lirica trovadorica è una teoria che ha avuto un certo successo, direi più nei decenni passati che non adesso. Adesso si tende un po' a marginalizzare questa ipotesi. Molto più probabilmente la lirica trovadorica, che sembra nascere, per i documenti che noi abbiamo, sembra nascere già perfetta dal nulla, chiaramente non può nascere dal nulla, ma probabilmente il suo retroterra più immediato non è tanto la cultura araba, che non so quanto potesse circolare poi alla fine nel sud della Francia, quanto piuttosto la cultura clericale, quella sì che ha influito tantissimo. La poesia mediolatina di stampo liturgico, paraliturgico, ha sicuramente influenzato moltissimo la lirica dei trovatori. Io non credo moltissimo all'origine araba della lirica dei trovatori.
D'altra parte anche la musica, almeno quella delle prime forme trovadoriche, vanno nella direzione che dice lei, cioè quella di essere molto legate al sistema di costruzione melodica di tipo liturgico. Professore, allarghiamo un po' i confini. Lei diceva che poi gli esiti dell'esperienza trovadorica ha visto personaggi nel nord Italia e anche in altri paesi. Dall'altra parte, o forse sulla stessa linea, troviamo, e qui c'è un gioco di parole, i trovieri.
Sì.
Come li collochiamo in tutta questa esperienza?
I cosiddetti trovieri, cioè appunto i poeti della Francia del Nord, cioè coloro che hanno scritto in lingua d'Oïl, si ispirano abbastanza largamente alla lirica trovadorica, ne sono figli, diciamo, in qualche modo, come lo sono poi i poeti della scuola siciliana in Italia o i Minnesänger stessi in Germania. Certo, la lirica dei trovieri per molti aspetti è simile a quella dei trovatori, perché temi e tipi di componimenti spesso appunto sono i medesimi. Nello stesso tempo però la società del nord della Francia è un po' diversa rispetto a quella del sud, e per esempio una cosa molto caratteristica del nord della Francia è l'importanza che assume per esempio la dimensione cittadina, che sicuramente influisce nella cultura, nella letteratura del nord della Francia assai più che non in quella del sud. C'è anche da dire che il nord della Francia aveva vissuto una precedente e ricchissima tradizione letteraria, non lirica, ma romanzesca, i grandi romanzi della seconda metà del XII secolo e ancor prima epica, perché tutte le grandi chansons de geste che lì nascono e che si diffondono poi in tutta Europa sono addirittura precedenti anche all'esperienza trobadorica. Per tornare ai trovieri, i trovieri sono personaggi per certi aspetti molto diversi, ci sono anche lì nobili e non. Forse però prevalgono i non nobili nel nord della Francia in numero maggiore rispetto ai nobili e rispetto a quello che avviene nel sud della Francia. Mi piace citare un nome perché è particolarmente significativo, anche se è un troviero un po' particolare, che è Jean Baudel. Jean Baudel è originario di Arras, una delle più ricche città del nord della Francia, nord di Parigi. Insomma, Jean Baudel è un personaggio che sperimenta un po' tutto nella sua opera e fra l'altro inventa il fabliau, che poi avrà grande successo soprattutto nel XIII secolo. Io direi che i trovieri nel nord della Francia sono, da un certo punto di vista, danno il via a una tradizione più ricca, più variegata se non altro, ecco, rispetto a quella del sud, dove forse anche, ma qui dico proprio forse perché non sono molto ferrato sull'argomento, la musica forse assume addirittura un ruolo più importante che non nel sud della Francia.
Professore, il tempo a nostra disposizione incomincia ad assottigliarsi. Ancora una domanda. L'esperienza trobadorica è un'esperienza che innesca una, chiamiamola così, una serie di riflessioni sui sentimenti e ben oltre forse anche i sentimenti, una certa corporeità. La Chiesa guarda con sospetto i trovatori?
Diciamo che il rapporto è sempre abbastanza difficile, sempre, insomma, quasi sempre abbastanza difficile, anche se non dimentichiamo che molti trovatori comunque appartengono necessariamente al clero, hanno comunque studiato in scuole sicuramente ecclesiastiche e hanno una cultura di quel tipo. Certo, soprattutto il discorso amoroso può essere stato visto non benissimo da parte della Chiesa, anche perché l'amore cantato dai trovatori è sempre un amore adultero, no? È l'amore rivolto verso una donna che comunque è sposata. Sicuramente questo non è stato interpretato bene. Dopodiché però non mi pare che ci siano stati contrasti così netti, insomma, o che ci sia stata una opposizione così dura nei confronti dei trovatori da parte della Chiesa.
Insomma, fa parte di quella categoria di peccati che non si perdonano ma si tollerano.
Ma tutto sommato mi sembra di poter dir di sì.
Senta, professore, noi andiamo veramente verso la conclusione. Io le chiederei una cortesia.
Sì.
Noi non siamo specialisti come lei. Ci leggerebbe qualche verso in provenzale?
Sì, ben volentieri. Adesso cavo un'edizione di quelle che ho davanti. Vediamo un po'. Prendo un testo tra i più, famose.
Quello che le piace di più.
Prendo un componimento di Bernard de Ventadorn. Bernard de Ventadorn è un trovatore tra i più importanti, secondo alcuni è stato il più importante trovatore dell'epoca d'oro. Epoca d'oro vuol dire nella seconda metà del XII secolo, e il componimento in questione si intitola Canvey Lauseta Mover. Questo componimento è famosissimo, tra l'altro ci rimane anche abbiamo anche la musica, la melodia di questo testo, perché non l'ho detto, ma insomma non di tutti i testi rimane la melodia, anzi siamo nell'ordine del 10% di melodie rimaste. Posso leggere la prima strofa, sono 8 versi.
Come vuole lei?
Canvey la Lauseta Mover de jois a salas contra el rai che s'oblides laissa chaser per la do usor cal cor li vai. Ai tan gran senveia menve de cui che uveia jausion meraviglia sai car de se lo cor de desirer non fon.
E in chiusura della puntata odierna, professore, la puntata odierna di Quilisma, le propongo di ascoltare proprio il testo che lei ci ha appena letto. Il brano di Bernard de Ventadorn nell'interpretazione dell'ensemble Studio der Frühen Musik diretto da Thomas Binley.
Was lest quem destruiem cofon, totas las totenas mescre, carbe saecat retal saeson. Daesos habefem naparer, mar omna percelior retrae, car novos socom Deo voler, e socom lide veda fai. Chasut sui emma la merse, et aibe fai col folsen pon, ed osai perche mes deve, mas car tropuie contra mon. Merses es perduda per ver, et in honos aubi ang mai, cal silci plus ende graver, non ages et on lacera. Mal sembla chi lave che a che c'hai tu desiron che già se s'les non aurabe l'hai se morir che non l'aon tu sap mi dons non pot valer prex ni merse res che hai ni alis noben a placer coelam jamais non lo dirai ai simbart d'amorem recre molt mahe per mot li respon e baumen bus il nom rete, caetius enis il nos aion. Tristes ad amores de me, che men faucaetius nos aion. De cantar medicem recre, e de gioia d'amor mesco.
Grazie professor Gressi di essere
grazie.
Stato con noi.
Grazie a voi.
Le siamo debitori, speriamo di sentirla presto sulle onde di Rete 2 della Radio Svizzera.
Grazie.
A presto, arrivederci. Willisma termina qui e vi dà appuntamento a domenica prossima. Grazie per essere stati con noi, riascoltateci via internet all'indirizzo www.rtsi.ch/podcast e scriveteci a willisma@rtsi.ch. Un cordiale saluto da Giovanni Conti. Thank you.